terzo anello, Castelli in aria, di Edoardo Lombardi Vallauri.
Buonasera, oggi cerchiamo di semplificare nel modo che ci è ormai naturale qualcosa di assolutamente non semplificabile, quindi se di semplificazioni abusive si tratta normalmente in queste nostre chiacchierate, questa volta è particolarmente abusiva, nel senso che il tema è un tema grondante esistenza umana, grondante complicazioni, grondante cose che non hanno niente a che vedere con la logica, e quindi è particolarmente strano dire ora lo trasformiamo in uno scheletrino logico, in un mero ragionamento. Il tema è o ci lasciamo o ci sposiamo, inteso come quella frase che a volte si sente dire da alcune persone che dicono: qui a questo punto se non ci sposiamo allora ci lasciamo, se non mi sposi allora io ti lascio, se non continuiamo a vivere insieme tutta la vita, beh allora ci separiamo subito. E poi una piccola coda la faremo sull'idea che se poi però ci sposiamo allora ci sposeremo ogni giorno. Questa è l'idea che vorrei trasferire, e cioè non è che ci si sposa in un certo momento, ma se in un certo momento ci si sposa significa che ci si risposa continuamente a partire da quel momento. Quindi partiremo dalla domanda: ha senso quello che molti dicono, e cioè oggi, adesso, ormai o ci lasciamo o ci sposiamo? Spesso si sente dire, beh forse non spessissimo, però a me è capitato di sentirlo dire chiaramente, coscientemente, in maniera responsabile da coppie che conoscevo: noi siamo qui che dobbiamo decidere se ci sposiamo o ci lasciamo. Spessissimo, insomma, l'alternativa si pone in dei termini che potrebbero sembrare semplicemente assurdi. Due persone che hanno alle spalle un lungo rapporto, che hanno capito che potrebbero sposarsi, cioè potrebbero decidere che, dato come sono fatti e come sono l'uno per l'altro, potrebbe avere senso investire l'intera vita di ciascuno in nome della vita dell'altro. Ecco, due persone che non trovano impossibile, anzi trovano desiderabile, da prendere in seria considerazione l'idea di sposarsi, di stare sempre insieme, contemporaneamente però si rendono conto che se non si sposano allora diventa verosimile l'idea di tagliare qualunque rapporto, comunque tagliare i rapporti così stretti, così importanti. Ovvero, stranamente, il modo in cui sono l'uno rispetto all'altro rende auspicabile o una soluzione o praticamente la più diversa possibile da quella, e non invece una situazione intermedia. Cioè si arriva a un punto in cui sembra che continuare in una via di mezzo non è più possibile, e è serio decidere di sposarsi ed è serio anche decidere di lasciarsi. Sono serie due cose che apparentemente dovrebbero venire da ragioni completamente diverse, diametralmente opposte. Eppure appunto succede che a certe persone appaiano accettabili entrambe, si trovino col problema di decidere quale delle due mettere effettivamente in opera. Come si può essere indecisi fino a questo punto, cioè indecisi fra il stare sempre insieme e il non stare più affatto insieme? Questa è la domanda. Naturalmente ci può essere il caso in cui sia uno dei due che pone all'altro l'ultimatum, cioè uno dei due che dice: se non mi sposi ti lascio. Ecco, qui è tutto molto più comprensibile, perché quello che dice se non mi sposi ti lascio vuole assolutamente essere sposato, lui è molto deciso e vorrebbe, ha una preferenza fortissima per lo sposarsi, ma questa preferenza così forte gli rende estremamente dolorosa la situazione se non si realizza, e allora capisce che ha bisogno di realizzarla, oppure di iniziare un processo di dimenticanza, di oblio, di rimozione, ha bisogno di liberarsi da questa sofferenza, da inadeguatezza. Allora lì è molto chiaro, non c'è un'indecisione, la persona che vuole, che dice se non mi sposi ti lascio, è una persona pienamente decisa a sposarsi, e soltanto nel caso che questo non possa avvenire è costretta a correre ai ripari, deve rifarsi insomma una vita. Però il caso che qui ci interessa di più, quello che veramente ci interessa, è quello in cui entrambi sono lì che dicono: sì, sposarsi andrebbe bene, però se decidiamo di non sposarsi, continuare così non va bene, ed è piuttosto il caso che ci lasciamo. Perché questo può accadere? È quello che cercheremo di vedere fra un momento, partendo dall'idea che il rapporto fra due persone non sia sempre uguale nel tempo, e cioè cominci come un processo di scoperta reciproca, arrivi a ultimazione di questo processo di scoperta reciproca, e nel momento in cui questo processo di scoperta è arrivato a se non appunto un'ultimazione, che forse dire troppo, a una maturazione molto forte, scatti una nuova situazione che cercheremo di descrivere. Dicevamo, ci interessa il caso di due che d'amore e d'accordo dicono: se non ci sposiamo allora ci lasciamo. Come è iniziato il rapporto fra due persone? È iniziato come una scoperta, ovvero uno si è avvicinato all'altro, l'altro si è avvicinato all'uno e hanno cominciato piano piano a vedere cosa c'era nell'altro, in che modo l'altro si iscriveva nella sua vita, in che modo la vita cambiava regolandosi sull'altro, cambiando le proprie abitudini in funzione di quelle dell'altro e chiedendo all'altro di cambiare le sue abitudini in funzione delle nostre. Questa scoperta diventa sempre più una consapevolezza dell'altro e viene un momento in cui ormai la componente di scoperta diminuisce, la componente di affidabilità aumenta molto, cioè ogni giorno le cose nuove che scopri sull'altro sono veramente poche e in compenso sono moltissime le occasioni nelle quali il fatto di conoscere già l'altro rende molto in termini di funzionamento del rapporto. Ecco, quando questo processo è molto avanzato, quando cioè l'altro si è interamente scoperto, per così dire, l'esplorazione dell'altro è quasi finita, è diventata marginale rispetto allo sfruttamento positivo del conoscerlo, del sapere quali saranno le sue reazioni, quindi del vivere in maniera tranquilla la realtà dell'altro, perché ormai sai sempre cosa aspettarti. Bene, quando questo processo è molto avanti, ci sono due possibilità. O si passa a scoprire qualcuno di nuovo, cioè l'altro ci appare esaurito, ci appare in qualche modo conosciuto e quindi non più degno di essere conosciuto ulteriormente, questo può accadere. Oppure invece l'altro diventa, il conoscerlo ce lo ha reso così gradito, così parte di noi, che invece quel bisogno di progredire che comunque sempre abbiamo, anziché prendere la forma di cercare un qualcuno di nuovo, di cercare una nuova persona, diventa il partire alla scoperta di qualcosa di nuovo. Questo è un processo che può essere già cominciato prima, naturalmente, nella vita di coppia, e cioè partire dalla coppia per scoprire cose nuove, iniziare fasi nuove della vita insieme. Bene, il qualcosa di nuovo che spesso si presenta a una coppia che ormai è diventata un buon team, che funziona bene, una coppia di due persone che si conoscono molto bene, questo qualcosa di nuovo può essere un nuovo stile di vita, come potrebbe essere quello del matrimonio, o comunque di una unione molto fattiva, fondare una famiglia, iniziare una fase di amore ancora più costruttivo perché non è più sperimentale e revocabile in qualunque momento, ma diventa tendenzialmente irrevocabile e diventa anche fecondo, per esempio proprio fecondo nel senso di fare dei bambini. Ecco, allora se si vuole partire alla scoperta di questo qualcosa di nuovo, se la variazione, l'andare avanti che ci è connaturato non è più quello di cambiare persone e scoprire una nuova persona, ma è il cambiare situazione, diventare più costruttivi, fondare qualche cosa, mentre prima si era ancora un pochino sulla ricerca, ecco che la persona con cui si sta già e con cui si ha una conoscenza così approfondita è ovviamente il candidato migliore, se non l'unico candidato, per fare insieme con noi questo avanzamento, questa nuova dimensione esistenziale. Ora, si può essere davvero indecisi se sia già venuto il momento di fondare una famiglia. Il fatto di non sapere se voglio o no sposare Tizia, il fatto di essere indeciso se sposarla o lasciarla, se chiudere il nostro rapporto o renderlo enormemente importante, non significa affatto che io non ho una valutazione consapevole e matura sulla mia compatibilità con lei. Io so che la mia compatibilità con lei è massima, ma quello su cui sono in dubbio può essere se voglio o no iniziare una fase di vita di tipo impegnativo, familiare, fecondo, cioè se voglio fondare un nuovo stadio della mia vita. Allora, questo famoso o ci lasciamo o ci sposiamo, in realtà non è un indizio di dubbio sul rapporto con l'altro, ma è un indizio di dubbio sulla direzione che vuol prendere a questo punto la nostra vita. Potrebbe essere già il momento per sposarmi, potrebbe non essere ancora il momento per sposarmi. Ora vediamo come la cosa si riflette appunto nel rapporto con l'altro. Dunque, sembrerebbe un atteggiamento superficiale o come minimo strano sentire che rispetto a una persona uno potrebbe sposarla oppure anche lasciarla. Questo è il problema. È da imbecilli pensare che io questa persona posso sposarla, però posso anche lasciarla? È da persona completamente superficiale che non si rende conto di chi ha di fronte, del rapporto che può avere con questa persona? No, assolutamente no. Si spiega molto bene. Quando una persona ci è molto familiare, anche se gli vogliamo moltissimo bene, non è che incontrarla sia la massima emozione possibile. Cioè noi possiamo volere un bene enorme a una persona e non provare praticamente alcuna emozione nell'incontrarla, per esempio perché la incontriamo continuamente, perché appunto sappiamo già tutto di lei, perché ci viviamo a contatto. Allora la cosa non è più il rapporto non è più fortemente emozionante, non dà delle soddisfazioni fortissime, intensissime. Sulla scala, diciamo, di una singola sera, uscire con qualcuno, ecco, uscire con la persona a cui vogliamo moltissimo bene, che conosciamo moltissimo, che è sodale, che è la nostra sodale per eccellenza, la compagna, il compagno per eccellenza, sulla singola sera è meno emozionante, meno attraente che uscire con una persona sconosciuta. Accantoniamo per il momento il problema della fedeltà, ragioniamo in astratto. Se io sto con una persona, è bellissimo stare con lei, ma certamente sarebbe un'emozione molto maggiore un'uscita galante con una persona che conosco molto meno. È un'emozione maggiore, poi posso avere tutti i sensi di colpa, eccetera, però l'importante è confrontare l'effetto che ci fa una persona a cui vogliamo molto bene e che conosciamo molto bene rispetto a una persona a cui vogliamo molto meno bene e cui conosciamo molto meno bene. Ecco, sulla scala di una singola sera o di una settimana di vacanza, di un weekend, molte persone sono più emozionanti, almeno viste in maniera teorica, poi anche in pratica, rispetto alla persona titolare, la persona con cui condividiamo tutta la vita. Questo spiega perché moltissime persone tradiscano, cioè moltissimi tradiscono con persone che non preferiscono affatto. Preferiscono molto il loro vero compagno, la loro vera compagna, ma sono spinti a tradire perché hanno voglia di emozioni e queste emozioni le dà il nuovo, le dà l'inedito, le dà l'incerto. E con la persona con cui si è sempre non c'è il nuovo, non c'è l'inedito, non c'è l'incerto, ci sono altre cose che danno, se danno delle emozioni certamente le danno diverse e normalmente meno intense. Quindi queste altre persone che sono una prospettiva più emozionante perché ignote, non ancora conquistate, piene di sorprese semplicemente perché non ben conosciute, piene di incertezza avventurosa perché non si sa come andrà, ecco, queste altre persone sul tempo breve sono più attraenti. In compenso, sul tempo lungo, pensando non a un'uscita serale, a un weekend al mare o a una settimana in un paese esotico, pensando invece a impegni seri, tempi lunghi, a realizzare delle imprese esistenziali, come per esempio una famiglia, come un'attività economica insieme, eccetera, eccetera, mettere su una casa, ecco che queste persone ignote, che sono molto emozionanti, non valgono niente, perché non me ne posso fidare. Figuriamoci se mi metto in un'impresa importante in cui devo sapere veramente l'altro come funziona, devo sapere se mi ci trovo bene, figuriamoci se mi ci metto con una persona ignota. Ciò che rende la persona attraente sulla singola sera la rende improponibile in una prospettiva di vita, e viceversa, ciò che rende una persona ormai un po' lisa, se volete, un po' così niente di nuovo sulla singola sera, la rende invece il candidato unico possibile per una vera impresa di vita. La prevedibilità è meno emozionante, ma è molto ricercata nel momento in cui voglio fare qualcosa di importante. E non ci sono qualità assolute, sono quelle che sono dei difetti a un certo fine e sono dei pregi ad un altro fine. Bene, allora io questa persona che conosco bene e che amo, non ho dubbi su di lei. La ragione per cui posso dire se non ci sposiamo allora ci lasciamo è che se non ci sposiamo significa se io in realtà voglio continuare una dimensione senza grandi imprese, una dimensione di emozioni passeggere. Se voglio continuare una dimensione sperimentale della vita, fatta di emozioni forti che vanno via, e non voglio entrare in una dimensione fondativa, in una dimensione costruttiva, allora certo è chiaro che non va bene questa persona, non va bene questa persona che conosco bene. Se invece voglio entrare nella dimensione fondativa, ho bisogno proprio di lei. Questa è la radice del famoso dubbio: ci lasciamo o ci sposiamo? Veniamo dunque al caso in cui poi uno decide sì, ci sposiamo. A un certo punto uno smette di voler essere sperimentale, quindi non ha più bisogno di queste persone passeggere che gli danno l'emozione della scoperta e della novità, dell'incertezza, e decide, sì, ci sposiamo. Lo decidono tutti e due, ci sposiamo. Allora, quando ci si sposa, ci si promette la famosa fedeltà, cioè ci si promette di rimanere orientati l'uno verso l'altro, di non orientarsi altrove. Da molti questa idea della promessa di fedeltà viene pensata come un terno al lotto, come una situazione in cui ci si butta il cuore al di là di un ostacolo, ci si butta nel buio e non si sa bene che cosa succederà, nel senso che si promette che si sarà fedeli, cioè che non si tradirà. Cosa significa questo? Significa che io fra 3, 4, 10 anni potrei avere tanta voglia di tradirti e invece prometto che non lo farò lo stesso. Cioè io potrei trovarmi a fare degli enormi sacrifici perché ho promesso di adottare una certa condotta, che appunto è la condotta fedele, e che adesso mi sta bene, adesso ho voglia di adottare questa condotta, ma domani, anche se non ne avessi voglia, io prometto di rimanere fedele, cioè prometto di non assecondare il mio desiderio, ma di assecondare la promessa, di, più che assecondare, direi, mantenere la promessa. Nel momento in cui ama, una persona non paga nessun prezzo per promettere fedeltà, però un anno dopo, 3 anni dopo, se l'amore finisce, No, si dice, ma se l'amore finisce, bisogna mantenere lo stesso la promessa. È una tortura. Che senso ha? Che senso ha che uno che vorrebbe avere altri non li deve avere perché ha promesso in un momento in cui i suoi desideri erano diversi? È veramente giusto promettere che si farà ciò che non si vuole fare? Queste sono le domande che spesso si sentono agitare. E in sostanza quello che si dice è, siccome la volontà può cambiare, promettere che si farà qualcosa anche contro la propria volontà è un pericolo per sé, diventa un pericolo per l'altro, perché poi naturalmente la vita si inquina in questo torturarsi per mantenere una promessa. Insomma, tutte queste obiezioni sono obiezioni serie, ma non tengono conto, secondo me, di come le cose veramente stanno. Cioè, è ingenuo pensare che quello che si promette sia di sacrificarsi per tutta la vita nel caso che si cambiasse idea. È ingenuo pensare che si faccia una promessa al buio esponendosi al rischio di trovarsi poi una fregatura. Non è vero che quello che uno promette è di voltare comunque le spalle a tutto ciò che farebbe se non avesse promesso. È troppo meccanica questa concezione. Ripeto, è una concezione che si basa sull'idea che uno, nel momento in cui promette, abbia una certa volontà e che poi questa volontà non conti più nulla, non sia più coinvolto il problema della sua volontà, perché ciò che lui ha promesso è di adottare una certa condotta. E allora, nel momento in cui quella volontà dovesse cambiare, sarà vincolato alla condotta indipendentemente dalla sua volontà. Bene, tutto questo omette di considerare che forse la promessa non riguarda la condotta, o meglio, la promessa non riguarda la condotta soltanto, ma riguarda il proprio atteggiamento non solo nei confronti dei propri atti, ma proprio nei confronti della propria volontà. Ecco, se si inserisce nel calcolo l'idea che il sì che si pronuncia il giorno del matrimonio in realtà deve diventare un sì che ha senso soltanto se viene ripronunciato continuamente, una promessa che ha senso soltanto se modifica la volontà di ogni giorno e non semplicemente, superficialmente la condotta, allora si può capire che questa promessa non è insensata, e tra poco svolgiamo meglio l'argomento. In una delle sue formulazioni più comuni, la promessa matrimoniale dice così: prometto di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Che cosa significa? Ecco, appunto, non significa banalmente che si sarà fedeli, cioè non si toccheranno altri corpi umani di un sesso che ci attrae. Significa che ogni giorno ci sarà amore e onore, cioè ci sarà il fatto di onorare quel progetto a due che si è fatto insieme. Quindi non è assolutamente che uno promette di essere fedele e poi sta lì a vedere. Vive normalmente, vive prescindendo da questo discorso, sta a vedere cosa accade in lui, e se l'amore dura sarà facile mantenere la promessa. Se l'amore non dura, sarà difficile mantenere la promessa, ma la promessa andrà mantenuta lo stesso. Questo è un atteggiamento passivo nei confronti del proprio sentimento e che concepisce la promessa come un vincolo rigido sulla condotta. In realtà, se uno fa così, quando l'amore finisce, la promessa ti presenta un compito quasi impossibile, che è quello di onorare questa promessa di fedeltà, anche se ormai tutto il tuo desiderio sarebbe altrove. Se l'amore per lei o per lui è finito e allora nasceranno altri amori per altri, la promessa diventa un vincolo odioso, un compito impossibile. Diverso è se uno concepisce questa promessa in una maniera progettuale e, per così dire, con uno svolgimento continuo, in cui quello che promette non è solo la fedeltà, ma è di coltivare il suo amore. Cioè, se il sì che pronuncia il giorno del matrimonio sa di rinnovarlo, sa che lo rinnoverà ogni giorno. Allora non sta semplicemente a guardare se l'amore dura o non dura, ma fa tutto quello che è ragionevole, che è giusto, che è auspicabile, perché l'amore duri, per non doversi cioè trovare con una promessa ormai anacronistica. Questo sì pronunciato ogni giorno significa fare tante piccole scelte ogni giorno, centripete, cioè scelte che vanno verso il centro, anziché scelte centrifughe, dove il centro è il baricentro della coppia, il punto d'incontro, di mezzo, in qualche modo con una metafora geometrica, della coppia. Investire sul compagno invece che investire su altre cose. Per esempio, nel momento in cui uno deve scegliere se fare una scelta di lavoro in cui si tratta di decidere fra una cosa che allontanerà dalla coppia e una cosa che avvicinerà la coppia, la promessa matrimoniale interviene in quel momento. Non significa solo ti sarò fedele anche se non ti amerò più, significa farò le scelte di lavoro che mi permetteranno di rimanere nella tua orbita, di rimanere vicino a te, di rimanere solidale con te, che non mi allontaneranno, che non faranno di te qualcosa di irrilevante rispetto a cui mantenere un'assurda promessa ormai morta. Oppure nei divertimenti. Io naturalmente posso trovarmi che mi propongono di fare delle cose molto divertenti che mi vanno molto e che coinvolgono meno la persona amata, oppure delle cose che magari mi vanno anche un po' meno ma che la coinvolgono di più. Ecco, a quel livello la promessa è un piccolo sacrificio, perché coinvolgere la persona amata mi ripaga e al tempo stesso fa che io rimanga in lei e lei in me. Fa sì che non venga il giorno in cui quell'antica promessa di fedeltà ormai è una corazza vuota, senza più niente di importante dentro. Non parliamo poi delle frequentazioni con altre persone. Incontro una persona, insomma, un po' interessante, eccetera, posso avviare un rapporto che mi allontanerà dalla persona che amo, dalla persona con cui ho un rapporto di coppia e di promessa, oppure posso evitarlo. Ecco, in quel momento gioca la promessa, non quando ormai non me ne importa più nulla della persona amata e allora meccanicamente devo essere fedele perché ho promesso. No, è nel momento in cui ancora posso decidere se allontanarmi o avvicinarmi, se essere centrifugo o centripeto. Investo sul compagno invece che su altre cose. E in quel modo l'altro rimane la cosa più importante. Se invece io mi allontano, se ignoro la promessa per molto tempo, mi allontano e a quel punto viene un momento in cui dell'altro non mi importa più abbastanza e mantenere la promessa diventa un assurdo, una tortura, e perché ormai sono in altre orbite, non più nell'orbita della persona amata. Allora io non so quale sia la cosa giusta, magari non c'è niente di male che i matrimoni finiscano, che i sodalizi fra persone, i sodalizi di coppia finiscono, magari è la cosa più giusta perché così le persone possono crescere di più, possono crescere più volte, ormai le vite sono molto lunghe. Quindi non voglio esprimere un giudizio su il matrimonio è bene, la fine del matrimonio è male. Però l'importante è sapere cosa accade, cioè non fingere che avvenga di sorpresa il momento in cui non ho più voglia di mantenere la promessa. Non deve essere una sorpresa. Io posso decidere di far sì che questa promessa sia sempre valida giorno per giorno, oppure posso decidere che non è così importante e che tutto sommato posso fare anche delle scelte centrifughe. Dopo però non devo sembrare sorpreso, cioè se io arrivo al punto che la promessa mi pesa, vuol dire che ogni giorno io ho lasciato che si andasse in quella direzione. Il sì si pronuncia ogni giorno, la promessa si rinnova ogni giorno. Quando uno fa finire il suo matrimonio, non deve credere che sia finito tutto un tratto. Ogni giorno lui l'ha fatto un pochino finire, basta saperlo. Dunque abbiamo cercato di semplificare abusivamente cose enormi. Prima abbiamo cercato di capire come mai la gente dice o ci lasciamo o ci sposiamo. Abbiamo capito che il dubbio non è sulla persona, sul rapporto, ma tipicamente il dubbio è sulla propria dimensione, sul proprio gradino esistenziale. Se io sono arrivato al punto di voler fondare qualcosa di impegnativo, allora la persona che ho accanto, che conosco benissimo, è l'ideale. Se non sono arrivato a quel punto, allora questa persona che conosco benissimo, che ho accanto, non è l'ideale, perché sul ritmo del cambiare spesso, l'ideale sono persone ignote ogni volta. Quindi c'è obiettivamente una ragione per cui uno può essere in dubbio fra una persona sì, una persona del tutto no. Una persona del tutto sì, sposarla, una persona del tutto no, separarci e fare altre cose. Non è immaturità, ma è appunto uno snodo esistenziale che può non essere ancora, per cui non può ancora essere arrivato il momento. E poi abbiamo detto che se si decide per il sì, questa promessa di fedeltà che si formula non è un qualche cosa che si mette in un cassetto e a cui ci si richiama meccanicamente ogni volta sperando che rimanga la voglia di mantenerla e poi invece mantenendola anche se non se ne ha più voglia. È qualcosa di completamente diverso, è un atteggiamento da rinnovare ogni giorno. Ciò che si promette in realtà è di fare in modo che non diventi mai insopportabile mantenere la fedeltà. Se poi uno piano piano cambia idea, arriva al punto in cui mantenere la fedeltà è insopportabile, non deve far finta di credere che questo punto sia arrivato così, da solo, imprevisto. In realtà ci ha lavorato. L'esito di quella promessa lo si prepara ogni giorno. Questo è quello che è importante sapere. Mai essere inconsapevoli, sempre meglio essere consapevoli, così si sceglie davvero quale si vuole che sia il nostro destino. E a risentirci alla prossima puntata.
Castelli in aria di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.